Questa mattina parleremo su un tema dal titolo, una frase che dico spesso, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Questo è il titolo del messaggio. Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Apriamo la parola del Signore nella seconda epistola di Pietro, al capitolo 2. Seconda epistola di Pietro, capitolo 2, dal versetto 17. Qui l'apostolo Pietro parla dei falsi dottori, dei falsi insegnanti, direi in generale dei falsi credenti. Dice al versetto 17, sarebbe bello leggerlo tutto, ma per brevità leggiamo soltanto la parte finale di questo discorso. Costoro, riferendosi a loro appunto, sono fonti senza acqua e nuvole sospinte dal turbine. A loro è riservata la caligine delle tenebre, perché con discorsi pomposi e vacui adescano con le concupiscenze carnali e le lascivie quelli che si erano già un poco allontanati da coloro che vivono nell'errore, promettendo loro libertà mentre essi stessi sono schiavi della corruzione, giacché uno diventa schiavo di ciò che l'ha vinto. Poiché se dopo essere fuggiti dalla contaminazione del mondo, mediante la conoscenza del Signore Salvatore Gesù Cristo, si lasciano di nuovo avviluppare in quelle vincere, la loro condizione ultima diventa peggiore della prima. Perché meglio sarebbe stato per loro non aver conosciuto la via della giustizia, che dopo averla conosciuta voltare le spalle al santo comandamento che era loro stato dato. È avvenuto di loro quel che con verità dice il proverbio, il cane è tornato al suo vomito e la troia lavata è tornata a voltolarsi nel fango. Amen. Qui il Signore parla di coloro che hanno conosciuto la verità, la via della verità, e poi hanno voltato a un certo punto le spalle. Questo voltare le spalle, come vedremo poi in questa meditazione, non è necessariamente il risultato di un evento unico, ma molto spesso è il risultato di un abbandono progressivo, sul quale vogliamo proprio riflettere. Qui dice la condizione ultima di colui che volta le spalle al Signore è peggiore della prima. E in sempre il capitolo 3 di Prima Pietro, il capitolo successivo, al versetto 3 dice che negli ultimi giorni verranno degli schernitori i quali si condurranno secondo le loro concupiscenze. E condursi secondo le proprie concupiscenze è di per sé un elemento che attesta qualcosa che riguarda noi stessi, la nostra relazione col Signore. Perché? Perché la parola di Dio dice che il Signore, nel libro di Giovanni, al capitolo 14, dai versetti 15 a 18, dice: se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. E io credo proprio che chiunque ha in cuore di conoscere il Signore, di amarlo, di vivere con Lui, è inevitabile che desideri osservare i comandamenti del Signore. Dice, chi non mi ama non osserva le mie parole, perché l'amore automaticamente produce questo desiderio, questo bisogno di piacere al Signore, di piacere all'anima, all'oggetto dell'amore. Quindi il Signore ci ha tanto amati e ha dato tutto per noi. Tutto vuol dire che anche se ci guardiamo attorno e vediamo le perfezioni invisibili di Lui, che sono manifeste in tutto il creato, tutto è un canto di gioia e d'amore di Dio. Se vediamo la bellezza degli alberi, non una specie, e così anche degli animali, della vegetazione, flora, fauna, insomma, vediamo una varietà che attesta inequivocabilmente quanto siamo amati, l'amore di Dio. Se voi mi amate, dice, osserverete i miei comandamenti, perché i comandamenti di Dio esprimono il carattere stesso di Dio, la santità, la bellezza, la gloria di Dio. Quindi io pregherò il Padre e egli vi darà un altro consolatore perché stia con voi in perpetuo. Questa è una promessa fondamentale. Dice: io non vi lascio soli, io non vi abbandono, ma io mando a voi il consolatore perché stia con voi. E il consolatore, dice in Efesini capitolo 4 versetto 30, può essere contristato, perché è una persona, non è una forza eterea che si muove nell'aria, ma lo Spirito Santo è Dio stesso che viene in noi per suggellarci, per possederci, per ispirarci, per guidarci. Quindi lo Spirito di Dio dice: io ve lo dono, dice il Figlio, lo mando a voi, pregherò il Padre vi donerà il Consolatore, perché stia con voi in perpetuo. In Tessalonicesi, prima Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 19, siamo proprio, ci viene chiesto di non spegnere lo Spirito, cioè di non contristare e di non spegnere quindi la lampada dello Spirito Santo, che come la lampada, il fuoco, ardeva costantemente al tempo, nell'Antico Testamento, nel tabernacolo, nell'altare di Dio, così la lampada dello Spirito che brilli nella nostra vita, che brilli, che sia veramente lei la guida, la luce che rischiara il cammino. Il mondo, dice, non può ricevere lo Spirito Santo perché non lo vede e non lo conosce, non ne conosce i desideri, la volontà, i bisogni, le aspirazioni, ma voi lo conoscete perché dimora in voi, sarà in voi e io, dice, non vi lascerò orfani. Allora, lo Spirito Santo è con noi, gloria a Dio. E noi non siamo niente senza la presenza dello Spirito Santo, senza la guida dello Spirito Santo. Anzi, tutto quello che siamo dopo la nostra conversione lo dobbiamo soltanto all'azione del grande insegnante. Chi è il grande insegnante? È lo Spirito Santo. Dice: non avete bisogno che qualcuno vi insegni, perché lo Spirito Santo vi insegna, no? È il grande insegnante, il grande professore, il grande maestro. È Lui che illumina le nostre menti, i nostri cuori. È Lui che ci vivifica, è Lui che ci ispira. E noi dobbiamo aspettarci guida, ispirazione dallo Spirito Santo. Non semplicemente così, ma dice: quando ti troverai davanti a un bivio che non saprai quale strada prendere, allora, dice, credi che io sono con te, invocami e io ti darò dei segnali che ti indicheranno la strada, la via che tu devi fare. Quanti errori facciamo perché non crediamo e perché, come figli veramente bisognosi, non lo invochiamo. Abbiamo la presunzione di conoscere già qual è l'iter da seguire per fare talune scelte, prendere alcune decisioni. Invece abbiamo bisogno umilmente di porci sotto la guida, l'autorità, la sovranità di Dio e quindi dipendere dallo Spirito Santo. E questo è un fatto intimo, di cuore. Se noi veramente realizziamo che siamo come bambini smarriti in questo mondo, incapaci di gestirci, e andiamo a Lui poveri, indigenti, bisognosi, bene, lo Spirito di Dio non tarderà a manifestarsi. Sapete perché? Perché la parola di Dio dice in Isaia 57, in Isaia 66, che il Signore è con colui che è contrito di cuore, che è umile e che trema davanti a Lui. Ecco, se questo stato ci caratterizza intimamente, lo Spirito di Dio diventa una realtà vivente, non una dottrina eterea, ma una realtà vivente, giorno dopo giorno. Le sue consolazioni, la sua guida, la sua ispirazione sono fondamentali nella nostra vita. E non mi riferisco soltanto alle questioni di carattere spirituale, ma alle questioni pratiche di tutti i giorni. Allora, dimorerà con voi e sarà in voi. È bello che Gesù dice: io non vi lascio orfani. Perché un orfano, poverino, è solo. E se noi fossimo orfani saremmo soli in cattiva compagnia, sapete perché? Perché la nostra carne è un compagno di viaggio veramente triste. La nostra carne è fonte di dolore. I pensieri della carne, i desideri della carne, le concupiscenze della carne, le voluttà della carne sono i nostri veri e unici nemici. Non è il nemico il vicino di casa o il collega di lavoro oppure il fratello o la sorella. I veri nemici sono dentro di noi, i nostri pensieri, le nostre volontà, le nostre concupiscenze. Queste ci perseguitano costantemente. Se noi siamo lasciati a briglie sciolte e pensiamo e ragioniamo con la nostra mente, con il nostro cuore carnale, siamo già fritti in padella. No? E abbiamo proprio bisogno veramente di attenerci e di stringerci a Dio. E guardate, c'è proprio il bisogno di dire: Signore, possiedimi. Come disse Mosè, stai con me, io voglio stare con te perché senza di te sono smarrito, perso. Allora il Signore, gloria al Signore, dice: non vi lascio orfani, ma vi assicuro la guida paterna, amorevole dello Spirito Santo, e voi mi vedrete. E credo proprio che per poter vedere il Signore bisogna proprio che noi ci stringiamo a Lui in questa maniera, perché il Padre Dio dice: faremo dimora in colui che osserva la mia parola. Addirittura in Giovanni 16 il Signore ci fa sapere, per la nostra gioia, Giovanni 16 dal versetto 7 in poi: egli vi è utile che io che me ne vada, perché se non me ne vado non potrà venire a voi il Consolatore, lo Spirito Santo, ma se me ne vado io ve lo manderò. Infatti Giovanni Battista già diceva: dietro di me viene colui al quale io non sono degno di sciogliere il legaccio dei calzari. È lui quello che battezza con lo Spirito Santo e col fuoco. E noi, scusate, ma noi abbiamo bisogno di fuoco, perché il nostro lumicino tende a spegnersi. Il fuoco dello Spirito invece crea vita, crea passione per le anime spente, per le anime doloranti. Quando viene il fuoco dello Spirito, crea vita, crea quella gioia, quell'allegrezza. Noi siamo stati creati per essere felici, per essere gioiosi, per essere allegri, per vivere nell'amore. E la natura umana, invece, informandoci con le sue malvagità, menzogne, concupiscenze, crea uno spegnimento totale, un avvizzimento come un frutto spremuto che non rimane più niente. E lo Spirito ci dà quel vigore, quella energia, quella vitalità, senza la quale siamo spenti. Allora, dietro di me viene Lui, e Lui è colui che vi battezza, è colui che vi unge, è colui che vi preserva, che vi custodisce. Egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Attenzione, facciamo bene attenzione quando abbiamo davanti a noi una cara anima, che sia esso un familiare oppure un fratello, una sorella, un amico, a tentare di convincerlo con argomentazioni particolari. Facciamo piuttosto bene a chinare il capo e a pregare: Signore, Tu che convinci i cuori, Tu che li illumini, Tu che operi, Tu che semini la Tua semenza e cresce il grano rigoglioso, illumina questo cuore, questa mente, perché Lui convince di peccato, di giustizia e di giudizio. Poi dice anche: egli, ancora l'azione dello Spirito Santo nei suoi figlioli, vi guiderà in tutta la verità. Tutta la verità vuol dire che c'è una verità gloriosa, la somma della tua parola è verità, dice il Salmo 119. Ebbene, lo Spirito vi guida a conoscerla tutta, non una parte, ma ad essere completamente ripieni di tutta la verità. È bello dare dalla Genesi all'Apocalisse, dai libri che riteniamo essere più ostici. Io a volte ho detto: voglio proprio meditare quella parte della Scrittura che non mi piace. E quando mi metto lì e invoco il Signore, ma scopro delle cose meravigliose. Ci sono delle strade che a volte preferiamo non fare, invece se le facciamo scopriamo delle cose meravigliose. Ebbene, lo Spirito Santo vi guiderà in tutta la verità, tutti gli argomenti. vi annuncerà le cose a venire. Quanto abbiamo bisogno di avere una percezione circa quello che deve essere il nostro futuro, quelli che devono essere gli obiettivi. Ebbene, lo Spirito Santo ci dà anche queste rivelazioni. Cosa importante? Egli, ma solo Lui, mi glorificherà. Tante volte noi diciamo, ho fatto, ho detto, no? Questo non serve a niente. Quello che conta è solo quello che fa lo Spirito Santo. Tutto quello che faremo noi ci verrà messo in conto di debito e non come credito. Ma quello che fa lo Spirito Santo, e noi facciamo subito sapere quello che... Se l'ha fatto un altro noi non ci vantiamo, no? Chi di noi avrebbe il coraggio, se è un minimo onesto, di vantarsi per qualcosa che non ha fatto? Vero o no? No. Se l'ha fatto lui, noi non ci vantiamo, anzi, siamo riconoscenti perché beneficiamo dell'attività, dell'opera compiuta dallo Spirito di Dio, no? Allora, egli mi glorificherà, prenderà del mio e ve lo annuncerà. È meraviglioso questo fatto. E noi dobbiamo attendere con tutto il nostro cuore, perché questa sia la realtà che caratterizza i nostri giorni, la nostra vita. Lo Spirito mi glorifica, tu no. Tu rimani un panno sporco, come veniva detto in preghiera. Un panno che solo per la carità e l'amore di Dio si può lavare. Noi siamo solo servi inutili, debitori di tutto. E quindi è solo quello che lo Spirito di Dio opera in noi, che veramente per la gloria di Dio. La vita di Dio è in Gesù Cristo. Chi ha il figliolo ha la vita, chi non ha il figliolo non ha la vita. Recentemente, parlando con un'anima, gli dicevo proprio questo. Dico, ma il taglio davanti al Signore è chiaro, non è quello che fai, non è quello che credi, non è... Chi ha il figliolo ha la vita, chi non è il figliolo di Dio non ha la vita. Prima Giovanni capitolo 5 dal versetto 10 e 12. Le imitazioni della carne sono un reato agli occhi di Dio. Voi sapete che ogni tanto vengono arrestati questi che fabbricano questi oggetti, no? Che dovrebbero essere marchiati. E questi compiono un reato. Se uno fabbrica una borsa di un certo stilista o un vestito e invece non è doc, diciamo, non è originale, la legge umana condanna queste persone. La legge di Dio ci condanna quando noi non siamo caratterizzati da quella originalità celeste. Le imitazioni sono un reato agli occhi di Dio, perché solo uno può operare, dice Gesù. Il Padre mio opera e anch'io opero. Ma guai a voi se operate e quello che fate non è l'opera mia. Cioè non ne sono io l'artefice, l'autore, il progettista. Questo il mondo non lo può capire, perché il mondo vede soltanto l'apparenza, no? Le opere, l'apparenza. Ma in realtà agli occhi di Dio l'elemento discriminante è solo questo. Se il Padre mio opera, c'è autenticità. E non siamo colpevoli davanti a Dio. Se invece siamo noi che operiamo, siamo colpevoli. Perché uno solo è autenticato a poter operare, a poter parlare, a poter agire. E questo è fondamentale. Per questo la parola di Dio dice: camminate per lo Spirito e non adempirete i desideri della carne. C'è solo una possibilità per poter camminare in questo mondo piamente, temperatamente, nell'attesa del suo ritorno, ed è quella di camminare per lo Spirito. Questo ci impedisce di sottostare alle angherie dell'unico vero grande nemico della nostra vita, che è la nostra carne. Perché carne e spirito hanno desideri diametralmente opposti. Allora, dopo che Gesù fece queste promesse ai suoi discepoli, cosa facevano i suoi discepoli? Sapete cosa facevano? In Atti capitolo 1, versetto 14, dice: quelli che avevano creduto e che erano stati con Gesù erano tutti insieme e perseveravano di pari consentimento nella preghiera, aspettando la realizzazione, la concretizzazione di queste promesse. Erano tutti insieme e perseveravano di pari consentimento nella preghiera. Quindi erano lì che martellavano il Signore e dicevano: Signore, tu ce l'hai detto e noi ci contiamo, stiamo aspettando. E si ritrovavano e pregavano e perseveravano nella preghiera. In Atti capitolo 2, dal versetto 1 a 4, dice: mentre erano tutti insieme nel medesimo luogo, con lo stesso desiderio, con la stessa fede, con la stessa viva aspettativa, a un certo punto vennero delle lingue di fuoco, un gran vento che girava in mezzo a loro, delle lingue che se ne posava una su ciascuno, e tutti furono battezzati col vento, col fuoco. Vento e fuoco sono due fonti di energia importanti, di cui noi non possiamo farne a meno. Vento e fuoco. Il vento che ci solleva dalla nostra apatia, dalla nostra miseria, dal nostro peccato. Il fuoco che ci dà il calore, che ci dà la luce, la gloria che la nostra anima appetisce. E guardate, quello che sto dicendo, la nostra anima ha bisogno di questo, non è un'opzione. Dice: ma perché, come vedremo fra un attimo, se non troviamo fuoco, se non troviamo luce nel Signore, l'andremo a trovare altrove, perché è un'esigenza imperiosa, irrinunciabile dell'anima. Noi tutti i giorni, tutte le mattine, quando ci svegliamo, ma anche la notte, la nostra anima, che Dio ci ha donato, anela il vero bene, che è Dio. E per questo Dio dice: non vi lascio soli. Cioè, so che la vostra anima ha una bocca aperta, costantemente alla ricerca di vita. Ma, cari figli miei, la vita non la troverete in questo mondo, ma la vita ve la dono io. Gesù Cristo è la vita eterna. E questo è fondamentale. Erano tutti insieme in quel luogo, aspettavano e tutti furono riempiti. E in Atti 2, dal versetto 46 al 47, è detto che tutti i giorni, di pari consentimento, erano assidui nel Tempio, rompendo il pane nelle case, lodando Dio e ottenendo così il favore di tutto il popolo. E il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità tutti quelli che erano sulla via della salvazione. È così che funziona. Il Signore aggiungeva. Io ho letto varie storie di risvegli, penso diversi di noi le abbiano lette, e hanno visto che in funzione di questa consacrazione, come i discepoli si erano consacrati, improvvisamente la gente cominciava a bussare nei locali di culto, cominciava a telefonare, no? E a chiedere cosa dovevano fare per riconciliarsi con Dio. L'attrazione di Dio funziona molto meglio delle attrazioni vacue, peccaminose, che spesso gli uomini utilizzano per cercare di fare del proselitismo. In Atti, al capitolo 10, vediamo che c'è un uomo romano, un centurione, che si chiama Cornelio. Questo uomo pio temeva Dio, dice, con tutta la sua casa, abitava a Cesarea e faceva molte elemosine e pregava a Dio del continuo. Cornelio, anche se non era un ebreo, anche se non aveva la conoscenza del popolo di Dio, però temeva Dio e pregava del continuo. Io credo che a volte, a me è successo qualche volta di trovare delle persone, di sentire la loro testimonianza, avevano una scarsa conoscenza della parola di Dio, ma di abbracciarli e di riconoscere in loro il dito, la mano di Dio. Mi è successo diverse volte, e di esortare queste anime a conoscere il Signore pienamente attraverso la sua parola e a stringersi a Lui attraverso la parola di Dio. Allora, quest'uomo pregava a Dio. Non sapeva esattamente cosa cercasse, ma pregava veramente il Signore. A un certo punto un angelo gli apparve e gli disse: guarda, le tue preghiere, le tue elemosine sono salite a Dio come una ricordanza continua e io sono qui per risponderti. Vi ricordate anche nella parola di Dio, in un altro evento analogo, Daniele, capitolo 9 del libro, pregava costantemente, apriva le porte e si umiliava davanti alla Gerusalemme celeste. Oh fratelli, quando in mezzo a noi dovesse esserci un tale spirito di preghiera, che forse ancora io e noi non conosciamo, ma abbiamo bisogno veramente di diventare uomini e donne di preghiera, che aprono sempre le porte della loro casa, del loro cuore, della loro mente, per volgersi a Dio. E allora un angelo, come anche nel caso di Daniele, venne a lui e disse: il Signore ha ascoltato e io sono qui per risponderti. Sono salite davanti al trono di Dio. E guarda caso, un po' distante, a Ioppe, c'era Pietro, che anche lui era salito, era in casa di Simone Cogliaio, lui era salito sulla terrazza per pregare. E anche lui ebbe una rivelazione. Quanto è bello quando un fratello da una parte, un altro da un altro, in comunicazione con lo stesso Dio, ricevono delle rivelazioni. Poi quando si incontrano, che le mettono insieme, è una bomba, eh? È una bomba. Dobbiamo aspettarci una rivoluzione, ma di quelle importanti agli occhi di Dio. Però occorre che ciascuno di noi salga a Dio e che batte i pugni per dire: io voglio. Come un bambino quando chiede al papà, oggi è la Befana, no? Io normalmente chiedevo per la Befana e chiedevo quello che mi piaceva e picchiavo per poter avere quello che è. È normale, un padre non si offende, il Signore non si offende se noi andiamo a Lui e diciamo: Signore, voglio conoscerti, voglio vederti. Mosè lo fece e Dio lo accontentò. Se Dio è reale, noi realmente gli chiediamo. Se invece è soltanto un'idea astratta, non chiediamo. E credo che questo sia anche di per sé rivelatorio del tipo di relazione che abbiamo col Signore. Quando noi non preghiamo e non chiediamo, perché non crediamo, non dobbiamo illuderci. Perché non crediamo? Io parlo con una persona che è viva. Se uno non è vivo, non parlo. Sei scemo? No? Però se uno è vivo, ci parli. E quindi, nella misura in cui crediamo nel fatto che Dio, Signore del cielo e della terra, sia vivo, noi parliamo con Lui. Ma attenzione, non intendo dire sempre quei momenti istituzionali di preghiera, ma mentre camminiamo, mentre siamo in casa, mentre ci muoviamo, qualunque spunto, qualunque situazione è buona per pregare. In macchina possiamo fare delle preghiere meravigliose mentre guidiamo. E poi non cito tutti gli altri posti. Ma è meraviglioso, noi possiamo pregare. E allora Pietro, il Signore gli si rivelò e gli disse: vai in questo posto, vai in questo posto, perché c'è una persona che ti sta aspettando, no? Sappiamo che prima ricevette quella rivelazione, gli animali puri e impuri, Pietro ammazza e mangia, Pietro non lo voleva, ma questo faceva parte del nuovo messaggio, della nuova rivelazione che Dio stava dando a Pietro. E lo stava preparando per questo incontro importante. Pietro andò in casa di quest'uomo e Pietro stesso disse: anch'io ho ricevuto una rivelazione. E non sapevo, non sarei mai venuto se Dio mi avesse mostrato che non debbo chiamare nessun uomo impuro. Ma il Signore me l'ha mostrato e io sono qui. Tante volte noi non faremo certe cose semplicemente perché non ci piacciono. Pensate quando Anania andò da Paolo, però il Signore gli aveva detto: vai. Quanti piani, quanti progetti, poi il Signore dice: no, quella è la strada. E allora Pietro andò e mentre Pietro parlava, lo Spirito Santo cadde su tutti coloro che udivano la parola. E tutti erano battezzati nello Spirito Santo, parlavano in altre lingue e magnificavano Dio. E pregarono Pietro di rimanere con loro. Rimani con noi. È bellissimo questo fatto. Vi ricordate i due discepoli sulla via di Emmaus? Il Signore si era giunto a loro per via e mentre parlavano loro gustavano la presenza del loro amato Salvatore. È di questo che noi abbiamo bisogno. Altrimenti soffriamo una solitudine terribile, un senso di frustrazione, di assenza, di mancanza, per cui siamo sempre doloranti. Ma quando Gesù, per mezzo dello Spirito di Dio, viene ai nostri cuori, nella nostra vita, noi siamo tonificati, rinfrancati, benedetti. E di questo di cui noi abbiamo bisogno. Alleluia. E lo pregarono di rimanere con loro, altro che a tutti i costi, dice, prendilo Puscolo, prendilo. No, non dobbiamo fare dopo violenza di prendere l'opuscolo. No? Ricordo una volta addirittura venne una guardia e dice, senta per cortesia, fermi quella persona che sta disturbando, importunando le persone. Stavamo evangelizzando lungo una strada. E noi non dobbiamo importunare nessuno, anzi dobbiamo offrire così. Anzi, a volte possiamo anche lasciare direttamente lì, se ti interessa lo vieni a prendere, perché io sono convinto che il Signore... E poi tu lo vedi, passa un'anima lì di fianco, guarda, venga, venga, dai, è gratis, no? Allora si vede subito, ed è bellissimo perché questa è l'attrazione di Dio. Le nostre pressioni, il nostro importunare, come facevo io appena convertito con i miei genitori e tutti quelli che erano attorno a me, come mi vedevano, via via, velocemente, perché sennò attacca e non finisce più. Ma non è così che funziona. Perché? Sapete perché? Perché Dio non miete dove non può seminare. Noi siamo talmente arroganti che vogliamo mietere dove il Signore non ha seminato. Ma Lui non miete dove non può seminare. Se la terra è dura, che... è inutile che noi andiamo là per raccogliere. Allora, questo fatto è importante. Noi siamo spettatori dell'opera che Dio compie nei cuori, perché Dio è vivente. E quando portiamo il mondo sulle nostre spalle c'è qualcosa che non va. Dobbiamo fermarci se pensiamo di essere indispensabili, se pensiamo di dare un contributo assolutamente importante, perché noi non siamo niente. Il Signore è tutto, a Lui la gloria. Allora, leggiamo nell'Epistola ai Romani, al capitolo 8, al versetto 3 e 4, vedremo ora cosa vuol dire camminare per lo Spirito Santo. Romani, capitolo 8, versetti 3 e 4, sto sudando. Romani 8, versetti 3 e 4. Poiché quel che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva debole, il Dio l'ha fatto mandando il suo proprio figliolo in carne simile a carne di peccato. E a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Questo è un requisito fondamentale, questo che ci indica l'Epistola ai Romani al capitolo 8. Quelli che sono quello che era impossibile alla legge, perché la legge... chiede, tu amerai l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, ama il tuo prossimo, eccetera. Quello che era impossibile alla legge, perché la sola conoscenza non ci qualifica come figli di Dio. Io potrei conoscere tutta la parola, ma non essere ugualmente figlio di Dio. Allora, quello che è impossibile alla legge, perché la carne la rende debole, la carne non riesce a mettere in pratica la parola di Dio. Dio lo ha fatto, ma lo ha fatto nella persona del Signore Gesù. Perché Lui è morto, Lui è risuscitato e Lui vive nei secoli dei secoli. La vita viene da Gesù Cristo, Lui è la vita eterna. Chi ha il figliuolo ha la vita, chi non ha il figliuolo di Dio non ha la vita. Quindi ricevere Gesù Cristo è quello che determina la figliolanza. Lui è l'unico seme che dà la vita. Lui soltanto è la vita e la vita eterna. Quindi quello che era impossibile alla legge, la sola conoscenza, Dio l'ha fatto per mezzo di Gesù Cristo. E il comandamento di Dio adempiuto in coloro che camminano, non secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Ecco, questo è un aspetto fondamentale, cioè Se noi conosciamo la verità relativa all'opera compiuta in nostro favore dal Signore Gesù, ma camminiamo poi nella carne, quella verità lì non diventa, non trasforma la nostra vita, non la modifica, se noi camminiamo, invece che per lo Spirito, nella carne, secondo la carne. Cosa vuol dire camminare secondo la carne? Proseguiamo con i versetti da 5 a 8. Poiché quelli che sono secondo la carne hanno l'animo alle cose della carne, ma quelli che sono secondo lo Spirito hanno l'animo alle cose dello Spirito. Perché ciò a cui la carne ha l'animo è morte, ma ciò a cui lo Spirito ha l'animo è vita e pace. Poiché ciò a cui la carne ha l'animo è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio, neppure può esserlo. E quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Quelli che sono secondo la carne hanno l'animo alle cose della carne. Cosa vuol dire avere l'animo alle cose della carne? Avere l'animo a tutto quello che la carne appetisce, tutto quello che la carne desidera, quindi tutte le concupiscenze, tutti i desideri. Ma quelli che sono secondo lo Spirito hanno l'animo alle cose dello Spirito. Ciò a cui la carne ha l'animo è morte, perché è inimicizia contro Dio, non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo. E quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Ma cosa vuol dire essere nella carne? A volte tutti noi ci saremmo sentiti rivolgere delle domande del tipo: ma faccio peccato se faccio questa cosa? Una volta una persona mi disse: fin dove posso arrivare per non peccare? No? Domande insomma di questo genere. Il peccato non è un'azione. L'azione è soltanto la conseguenza, è l'anello finale. Il peccato non è un'azione, il peccato è il condividere quello che la carne mi propone. Normalmente mi propone egoismo, mi propone orgoglio, autoesaltazione, odio, mi propone rancore, miseria, tutte le forme di peccato. La carne ci proporrà queste forme di peccato. Tutte le varie concupiscenze degli occhi, della carne, la superbia della vita, tutto ci propone la carne. Il peccato è aderire, è dire sì, mi piace, lo voglio. E siccome non ce lo ordina il medico di sposarci, è così anche qui, è la stessa cosa. Noi siamo liberi, grazie a Dio, per questo dono meraviglioso che il Signore ci ha fatto, che è la nostra libertà, liberi di dire no. Oppure liberi di dire sì. Noi possiamo dire sì oppure possiamo dire no. Allora, possiamo spegnere per favore. Questo fatto è importante, il peccato è uno stato di fiducia verso le proposte e i propositi della carne. Il peccato è questo. Il peccato costantemente della nostra carne ci corteggia. Quando disse a Caino il Signore: guarda che il peccato sta spiandoti alla porta, ma nella vita di tutti noi, tutti i giorni, da che ci alziamo? Quando apriamo gli occhi che cominciamo a ragionare, a pensare, la carne fa le sue proposte. E attenzione, i piaceri della carne sono più forti subito dei piaceri dello spirito. Cioè, un piacere della carne arriva subito, è immediato. Arriva subito. Facciamo un esempio. Ci sediamo per mangiare, vediamo un bel piatto delle tagliatelle davanti a noi, o verdi o gialle, fate voi, intanto sono buone comunque, no? Fumanti. Tutto, la vista, l'odorato. Subito noi percepiamo la bontà di questo piatto di tagliatelle. Vero o no? Ci mettiamo a suonare uno strumento per chi sa suonare, oppure ascoltare della musica, boom! Attraverso l'udito, oh, che bello, oh che bello, no? Beviamo qualcosa, idem, subito arriva la piacevolezza delle cose della carne. Se poi vediamo un bellissimo paesaggio, improvvisamente siamo trasportati in un posto bellissimo, ah che meraviglia, no? Un bel film, luci, no? Avremmo potuto stupirvi, allora, ah, bellissimo. È normale, arriva subito, è immediato. Per chi come me nel passato ha sofferto di asma, sa benissimo che una certa sostanza è iniettata subito nel sangue e dopo pochi secondi cessano le crisi d'asma. E scusate, il piacere di essere in un negozio, il figlio dice, papà lo voglio! È tuo, il potere del denaro, acquistare, io posso. C'è un bel giro in barca, però costa 50 euro a testa. No problem. Allora, questo piacere. E attenzione, tutti questi piaceri, quando noi viviamo in essi e con essi, si consolidano nel nostro cuore. È come una soffazione da cioccolato. Sapete, voi fate, anzi non lo fate. Voi finite di mangiare e prendete un quadrettino di cioccolato della Lindt, no? E lo mangiate. Il giorno dopo sentirete il bisogno, perché l'effetto memoria che si è consolidato non solo nel vostro corpo, ma nella vostra coscienza, nella vostra mente, nel vostro essere, nel vostro cervello, in tutto l'essere, rimane lì. E quello dice lo voglio, lo voglio, lo voglio. E tu per un po' devi lottare, perché quel desiderio di cioccolato, se è il cioccolato, oggetto, rimarrà lì come una bocca aperta che continua a morderti. E tu, come un drogato, continui a girare a cercare quel pezzo di cosa di cui ritieni di avere un bisogno disperato. Il piacere della carne non ci abbandona quando noi ci diamo a lui. Sembra strano, ma recentemente vediamo che ci sono delle persone che buttano via anche tutto il loro stipendio davanti a queste macchinette. Ma sapete voi il piacere di infilare la moneta una dopo l'altra? Stavolta forse andrà meglio. E provo, e metto giù, poi alla fine scopri che come sono andate via 1.000 euro. È così. La nostra carne ci inganna, il piacere sessuale, il piacere sensoriale. Il diavolo vuole inebriare le nostre menti, i nostri cuori, riempire i nostri occhi di cose che ci uccideranno, che ci porteranno alla morte, anche se conosciamo tutta la parola di Dio. Il piacere della sicurezza economica, sicurezza affettiva, io sono amato. Ok. Scusate, ma sono impegnato. La sicurezza anche della salute. Io sono uno che tutti i giorni fa la palestra un'ora al giorno. C'ho una salute, ho una forza. Ecco, tutte queste fonti di piacere e di sicurezza che vengono dalla nostra carne arrivano subito e creano un piacere indubbio. Ma quando noi siamo drogati di questi piaceri della carne, io lo chiamo droga, un drogato cerca sempre la sostanza che gli ha dato quel piacere e la cerca costantemente. Vivere nella carne significa questo, vivere per una costante ricerca di piacere terreno, sensoriale, sensuale, imputabile ai sensi, un piacere che ha scolpito nel nostro cuore un solco importante che noi dobbiamo colmare tutti i giorni. Un drogato tutti i giorni va alla ricerca della droga, perché senza quella soffre. Quando noi ci diamo alle concupiscenze della carne, queste concupiscenze reclameranno il loro cibo, la loro retribuzione, tutti i giorni. E uno diventa schiavo di quello che l'ha vinto, abbiamo letto prima. Ma attenzione, la parola di Dio dice meglio la fine di una cosa che il suo inizio. Ecclesiaste capitolo 7 e versetto 8. Meglio la fine di una cosa che il suo inizio. Sapete il matrimonio con le nostre concupiscenze cosa produce? Morte. Quello a cui la carne ha l'animo è morte. Inizialmente proviamo un grande bisogno di avere le cose per cui la concupiscenza ci sta ispirando, ma alla fine ci rimane giustamente la ghiaia in bocca, un dolore, una sofferenza. E chi di noi ha conosciuto anche delle persone molto benestanti che sembrano non aver avuto tutto dalla vita e poi sono sempre infelici, sempre tristi. Perché? Perché siccome veniamo da Dio, siamo opera di Dio, solo Dio può rispondere. Le dinamiche che ci permettono invece di poter camminare per lo Spirito sono esattamente opposte. Quando parlo di me ora, quando il sottoscritto si mette a leggere la parola, il diavolo, e questo lo so già per esperienza, comincia a farmi girare attorno 40.000 impegni. C'è questo, c'è quello. Poi a volte un po' di mal di pancia, a volte la mano che ha bisogno di afferrare la chitarra, oppure, no? 40.000 necessità e bisogni. Noi cosa dobbiamo fare, sapendo che stiamo intraprendendo la strada giusta? Che quella è la strada buona, dobbiamo resistere e andare avanti. La parola di Dio dice: non vi fate tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano, ma fatevi tesori nel cielo, perché dov'è il tuo tesoro, lì è anche il tuo cuore. E se noi camminiamo per la carne e nutriamo, alimentiamo la nostra vita con i bisogni della terra, alimentando le nostre vacuità, concupiscenze, miserie, noi avremo l'animo alle cose della carne, udiremo la parola di Dio, ma questa scivola sulla nostra via, sulla nostra strada, sulla nostra vita. Perché dov'è il tuo tesoro, là è anche il tuo cuore. La parola di Dio ci insegna a rinunciare. E guardate, c'è una benedizione dietro la rinuncia. Abramo, essendo chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo che aveva da ricevere in eredità. Ebrei 11, versetto 8. Quando Abramo fu chiamato, lasciò il suo luogo di comfort, che era la sua terra, Ur dei Caldei, in Caldea, andò seguendo il Signore che gli parlava. E guardate, funziona. Questo funziona. Quando noi lasciamo il nostro parentado, l'area di comfort, tutte le cose che ci piacciono, tutte le cose belle, tutte le cose con cui amiamo contornarci. Ah, ma io mi trovo bene solo lì. Fai pure quello che ti senti di fare. Se io mi sento di fare questa cosa, fallo pure. La morte è dietro l'angolo. Poi non ti lamentare. Lui la lasciò, quest'area, partì senza sapere dove andava. Quante volte sono partito col fare delle cose che non mi sentivo di fare, ma alla fine il Signore mi ha detto: vedi Sauro, alla fine c'è la remunerazione. Parti che sei totalmente confuso, a differenza della carne che sei subito straconvinto che lo devi fare, subito. Invece molto spesso quando si parte per lo Spirito non si sa neanche dove si va. Perché così quelli che sono guidati dal vento dello Spirito? Tu non sai né dove vieni né dove va, ma sai che quella è la voce di Dio. E alla tua parola, anche se tutta la notte abbiamo faticato, noi caleremo le reti. Perché la tua parola è degna di essere onorata, amata e rispettata. Alla tua parola, Signore, noi caleremo le reti. Sì, ma come abbiamo faticato? Calate le reti. Non sapeva dove andava, ma cercava l'eredità. Cioè cercava la remunerazione, la retribuzione, cercava l'adempimento della promessa di Dio. E tutti noi dobbiamo essere ricercatori dei beni, delle benignità, delle benedizioni di Dio. Perché il Signore ce le ha donate. E se noi non lo cerchiamo, non siamo credenti. Dobbiamo avere l'onestà di dire: io sono un povero incredulo. In Ebrei 11:24 è detto che Mosè rifiutò di essere chiamato figliuolo della figliuola di Faraone, stimando il vituperio di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto. E anche lui addirittura scappò, fuggì, come fece anche Giuseppe, e poi si ritrovò in un posto dove stette per 40 anni, ma dopo 40 anni il Signore gli si rivelò: io sono il Dio dei tuoi padri, togliti i calzari. Perché ora sei su un luogo santo. Che benedizione ubbidire al Signore, stimare la parola di Dio, di maggior valore di quello che sentiamo, attenzione, di quello che sentiamo, di quello che sentiamo di dover far subito nella nostra carne. Gesù ha abbandonato l'area di comfort, la casa del Padre, la regalità e l'onore di figlio di Dio che egli aveva avanti secoli. Sapete per far cosa? Per prendere un abito terreno, umano, e per venire a soffrire, a patire. Perché egli ha detto, Salmo 40, Dio mio, io prendo piacere a fare la tua volontà. Questo è l'altro aspetto. Man mano che noi ci doniamo alla volontà di Dio, questa volontà diventa sempre più piacevole. Intendo dire piacevole, non un dovere, un piacere. Guardate, c'è un piacere spirituale passata la prima ora, che è meraviglioso, però deve passare la prima ora. La prima ora serve soltanto per... Ma dopo la prima ora inizia il piacere. Come quando uno studia, c'è chi una cosa la conosce superficialmente, c'è chi scava, il piacere arriva quando comincia a scavare, mica quando... Ah, lo so anche io! No. Quando comincia a scavare, arriva il piacere. Ma bisogna scavare. E man mano che scaviamo, arriva. E quando ne siamo investiti, ah, Signore, che meraviglia! E ora come faccio ad andare via? Prima saremmo scappati subito via, perché tutto questo maremoto di desideri, di bisogni, di piaceri che orbitavano attorno a noi, ma quando noi fedelmente scegliamo Dio, a quel punto la porta del cielo si apre e tu non vuoi più scendere. Vedete come la dinamica è esattamente opposta a quella della carne? Quando il Signore ci apre il suo cielo e riversa su noi cataratte di benedizione, spirituali, noi non vogliamo più venire via e la nostra anima si nutre, prova le gioie del cielo e provando le gioie del cielo si orienta verso il cielo e desidera poi il cielo. Questi sono quelli che camminano secondo lo spirito, quelli che camminano secondo la carne invece quelli che si fidano dell'input immediato che arriva subito, abbiamo detto, dalla carne. L'apostolo Paolo dice: rinunciai, Filippesi 3, versetto 8, a tutte queste cose che reputo tanta spazzatura. Sapete per quale motivo rinunciò? Per guadagnare, attenzione, dice, non per conoscere, ma per guadagnare Cristo. Come voler dire che per poter guadagnare Cristo bisogna prima vendere. Io stimo ogni cosa, dirà in questa parola preziosa, essere un danno di fronte alla conoscenza di Gesù Cristo, per il quale io rinunciai a tutto questo. E questa non è una rinuncia, ah, ho dovuto rinunciare, no, non è questo che il Signore, perché il Signore vuole un donatore allegro. E così ancora l'Apostolo dice, poi termino con questo versetto, scusate mi sto attardando, Prima Corinzi capitolo 6 dal versetto 12 a 14, dice: ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile. Io non mi lascerò dominare, dice l'Apostolo, da cosa alcuna. Le vivande sono sì per il ventre e il ventre per le vivande, ma Dio distruggerà questo e quello. Il corpo è per il Signore e non è per la fornicazione. Questo è importante. Con questo l'Apostolo sta dicendo: io sono stato creato per conoscerlo, per amarlo e per consacrarmi a Lui. E noi siamo chiamati ad essere un corpo solo con Lui e non a aderire alle proposte delle nostre concupiscenze. Ancora dice: il tempo è abbreviato, quelli che hanno moglie come se non l'avessero. Eppure la parola dice: chi ha trovato moglie ha trovato un bene. Quelli che si rallegrano come se non si rallegrassero, quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano come se non usassero, perché la figura di questo mondo passa e voi non potete legarvi a questo mondo. Ma voi siete dal cielo e siamo chiamati a cercare il cielo. Che il Signore ci benedica. Amen.